Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Chi vi parla è Davide, al mio fianco ovviamente c'è Silvia, meno male, grazie Silvia di essere qui.
Buongiorno.
Ciao Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi, sempre in regia. Oggi apriamo con un'icona del giornalismo italiano, un giornale, una testata fondata nel 1955 da Eugenio Scalfari, poi passata attraverso svariati cambiamenti, soprattutto di recente, ed è l'Espresso, che compie quindi 70 anni e per festeggiare l'importante ricorrenza si regala un nuovo sistema multimediale, multipiattaforma, con l'obiettivo ovviamente di raggiungere un pubblico più giovane, possibilmente tra quelli delle nuove generazioni che non sono abituati a maneggiare la carta stampata e tantomeno conoscono il settimanale, che appunto era stato fondato da Eugenio Scalfari. L'Espresso ha sicuramente bisogno di recuperare lo smalto che lo contraddistingueva e che le recenti vicissitudini editoriali hanno un po' intaccato. Allora, ricordiamo un po' i passaggi. Nel 2022 il gruppo Gedi, che era ex gruppo Espresso, di Agnelli Elkan, vende la testata alla BFC Media di Danilo Iervolino, la quale a fine 2023 cede le proprie quote al gruppo Ludo Energy della famiglia Ammaturo, che diventa editore al 100%. E insomma, il rinnovamento e il rilancio del giornale non si può realizzare senza un rafforzamento della parte commerciale. Cosa ci dici, cara Silvia?
Infatti così il nuovo Espresso avrà ben 4 strutture che si occuperanno di vendere gli spazi pubblicitari. Prima di tutto la concessionaria interna, che è guidata dalla direttrice commerciale ed eventi Nicoletta Barci, che si occupa della gestione diretta delle opportunità pubblicitarie, di partnership strategiche. Poi c'è la squadra di agenti che curano gli investitori istituzionali del gruppo legati alla proprietà. E poi ci sono la Oyster di Domenico Marasco e Publimaster. La Oyster, tra l'altro, è una conferma perché ha curato la raccolta nel 2024. La raccolta appunto ha raggiunto i 2 milioni di euro ed è importante questo dato perché l'obiettivo di quest'anno è più che raddoppiare, fare quindi ancora meglio del doppio. Di questo ricavo il 60% dovrebbe essere proveniente dal business digitale e il 40% dal cartaceo. Però c'è una logica totalmente integrata. Questo sistema punta molto sulla parte digitale, che è appunto lo strumento per avvicinare nuovi target. Però naturalmente non si può dimenticare la parte fondante, il News Magazine, diretto da Emilio Carelli, con le sue 156.000 copie.
Davvero vende 156.000 copie?
Tra abbonamenti e tutto. Sì. E la sua linea editoriale fedele alla tradizione, custodita appunto dal direttore, tra politica, economia, cultura, ma anche tematiche nuove come mobilità, design, sostenibilità, innovazione, food e lifestyle, che diventeranno tra l'altro oggetto di speciali. Mm-hmm. Quest'anno sono previsti 8 verticali appunto come questi. Ci sarà uno dedicato al Vinitoli, uno all'innovazione e poi naturalmente ce ne sarà uno dedicato ai 70 anni.
C'è anche un obiettivo di raddoppio del numero degli abbonati, che sono al momento 37.000, di cui 25.000 di carta. Io non mi aspettavo che vendesse così tanto ancora l'Espresso, cara Silvia.
Tra una cosa e l'altra, sì.
Caspita, io pensavo che il passaggio dal gruppo Espresso, gruppo Gedi,
BFC
e poi al gruppo Ludo e l'avesse un po', invece no, il lettore comunque io lo vedo sempre esposto l'Espresso, però
dipende quanto vendeva prima. In ogni caso l'immagine dell'Espresso va appunto rinnovata. Mm-hmm. Più che altro non l'immagine quanto il futuro pubblico, perché sì, sì. Naturalmente adesso è un po' concentrato sulle generazioni più adulte, perché sono comunque le generazioni che leggono l'Espresso, però la nuova impostazione digitale ha una visione un po' tipo social,
Chi lo sa.
A livello di fruizione. Vedremo, perché tra pochissimi giorni, tra una decina di giorni, dovrebbe essere fuori il nuovo sito e scopriremo com'è.
E poi è curioso anche questa storia degli otto speciali, quello è importante secondo me. Bravi, bravi, bravi. Come brava anche è inquietante sempre FK Twigs, cantautrice elettronica britannica, che esce con un nuovo album che si intitola Eusexua, ed è un album che è caratterizzato dalla connessione, dalla meditazione, dalla sessualità, e viene appunto appoggiata da queste musiche sempre sintetiche ma allo stesso tempo viscerali, tipiche di FK Twigs, che attira un pubblico underground ma si può anche ballare senza tanti problemi. Ha trovato forse la formula giusta, al di là poi di questa immagine molto molto particolare. Girl Feels Good da Eusexua FK Twigs.
Finds himself lost in tales of war, delusions of war. Beautiful boys, I wish you knew how precious you are. Your mother's sister's lover's heart is where they.
Leonard Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, un venerdì proprio di fine gennaio, nel quale approfondiremo un argomento a noi molto caro, quello delle start-up innovative. Oggi tocca a Buscia, che è specializzata, una struttura specializzata in consulenza per aziende che si vogliono strutturare in ambito AI, e ha recentemente annunciato anche l'ingresso di due nuovi advisor con esperienza in artificial intelligence, e sono Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore. Si rafforzano così le competenze della startup e si amplia il network di collaborazioni e il relativo giro d'affari. L'obiettivo è sempre innovare e democratizzare l'accesso all'intelligenza artificiale per organizzazioni di ogni dimensione. Ne parliamo con Giada Franceschini, che è la co-founder e AI Solution Architect di Buscia. Buongiorno Giada e benvenuta tra noi.
Ciao Davide, grazie per avermi invitata.
Con me c'è anche Silvia Antonini, che dopo ti porrà qualche domanda.
Perfetto, ciao Silvia.
Ciao, buongiorno.
Allora, come nasce e con quali obiettivi la struttura che fondasti qualche stagione or sono?
Buscia nasce da quella che è la mia esperienza lavorativa precedente. Io mi occupavo, appunto, ho studiato informatica all'università, ho appunto avuto esperienza in quello che è l'ambito del growth e del performance marketing, e appunto cercando di apportare quella che era una vera e propria rivoluzione, sfruttando quello che era appunto il potenziale trasformativo dell'intelligenza artificiale. Utilizzavo quelli che erano algoritmi di machine learning per appunto fare meglio il mio lavoro, e semplicemente da farlo dal mio lavoro ho provato a scalarlo a tutta l'organizzazione. Ovviamente questa rivoluzione, diciamo, non è stata colta, perché in qualche modo partiva dal basso, e così appunto con il mio primo socio Mario Di Girolamo ho creato Buscia, che ha proprio questo obiettivo, quello di ottimizzare e automatizzare i processi aziendali attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi da quello che esistente all'interno di un'organizzazione, quello che già magari funziona anche piuttosto bene, no? Ma sfruttare appunto le potenzialità dell'intelligenza artificiale per farlo molto meglio.
Senti, a quali settori si rivolge? Si può fare una domanda del genere, sì?
Assolutamente sì, però ti rispondo con una risposta che appunto spero che ti piacerà. Appunto, la bellezza dell'intelligenza artificiale in realtà è proprio la sua versatilità, no? E questo si riflette a varietà di settori che noi serviamo, nel senso che provo a darvi quella che è una visione differente. Quando si parla di intelligenza artificiale, noi crediamo che sia, non voglio dire sbagliato, ma incompleto, in qualche modo limitante, parlarne solamente limitata ai settori. Noi cerchiamo di trattare l'intelligenza artificiale per diverse funzioni aziendali, quindi prendere quello che è il dipartimento HR, prendere quella che è la funzione marketing, prendere quella che è appunto l'amministrazione di tanti settori diversi. Così facendo, c'è in qualche modo nessun settore che rimane escluso, semplicemente cerchiamo di capire se all'interno delle diverse funzioni aziendali di un'azienda, a prescindere dal settore nel quale opera, riusciamo a ottimizzare i processi presenti all'interno di una funzione aziendale.
Ma a che punto si trova, diciamo, l'utilizzo, l'introduzione di questa tecnologia nel nostro tessuto imprenditoriale? Le nostre sono piccole e medie imprese, quindi magari è più difficile fare grossi passi avanti nell'evoluzione, nell'innovazione.
Allora, la cosa positiva, l'aspetto positivo è che la volontà c'è. Nel senso che quello che vediamo, Buscia fondamentalmente offre tre servizi, che sono appunto la formazione, la consulenza e lo sviluppo di soluzioni. La data più richiesta nel 2024 è stata proprio la formazione. Questo anche un specchio, no, di quello che le imprese stanno effettivamente cercando in questo momento. Inoltre, con un'associazione di categoria in Emilia Romagna, l'anno scorso abbiamo fatto oltre 118 assessment per misurare quella che era appunto il livello di readiness e consapevolezza legato appunto all'intelligenza artificiale, e abbiamo visto che appunto oltre l'88% delle imprese interessate dichiarava di voler adottare l'intelligenza artificiale nei prossimi 1-2 anni. Quindi diciamo che la situazione è questa: c'è sicuramente tanto entusiasmo, ma fortunatamente prima di buttarsi a capofitto in quella che è una nuova tecnologia, c'è anche tanta volontà di comprendere e di formarsi in tal senso.
Quindi quello di cui c'è più bisogno in questo momento è formazione per conoscere questa, l'utilizzo, come si può utilizzare queste tecnologie, giusto? Ho capito
assolutamente
bene?
Assolutamente sì, tutti i livelli dell'organizzazione, perché l'intelligenza artificiale è una tecnologia bottom up.
Ecco, se non abbiamo detto che dovrebbero, che sono entrati nuovi colleghi, nuovi advisor, che cosa cambia adesso nella vostra pratica con queste nuove professionalità?
Sicuramente tutto quello che è il loro network, nel senso che comunque fino a questo momento, anzi fino a dicembre 2024, la compagine societaria era composta da Mario Di Girolamo, che ha appunto più un ruolo amministrativo e direzionale, oltre che appunto economico e di marketing, visto il background. Io sono l'anima tecnica di Buscia, abbiamo poi un team di 10 persone, appunto di cui oltre la metà sviluppatori, quindi diciamo che la forza che ci portano Giacinto Fiore e Pasquale Visconti è aprirsi tutto quello che è il network di conoscenze che hanno sviluppato negli oltre anni appunto di divulgazione in questo ambito.
E per finire, cosa vi attendete dal 2025? Quali sono i focus di quest'anno?
Sicuramente consolidare le basi che abbiamo posto nel 2024, nel senso che comunque nel 2024 abbiamo iniziato a strutturarci, abbiamo un team che lavora full da remoto e la volontà è quello di consolidare quello che abbiamo fatto, anche di lanciare due nuovi progetti, uno appunto GenAI Academy, andare a colmare, no, proprio il gap di formazione di cui parlavamo prima. Appunto sarà semplicemente un raccoglitore di oltre 150 guide pratiche che vanno a rispondere al, se ad esempio sono un dipendente, un collaboratore, un professionista, ha necessità di comprendere come ad esempio si fa un'immagine con l'intelligenza artificiale e come magari automatizzare le campagne di marketing grazie alle AI, c'è una guida su GenAI che lo spiega, quindi proprio un raccoglitore di how-to sul come fare per andare a colmare questo primo gap. E secondo me abbiamo messo a fuoco quelle che abbiamo chiamato le Buscia Business Solutions. Cosa significa? Che anche un po' per tornare alla domanda di prima dei settori, non abbiamo trovato quello che è un settore diciamo più interessato o più interessante di altri all'intelligenza artificiale, ma abbiamo visto che ci sono delle soluzioni che vengono richieste da più settori e da aziendali. Una di queste ad esempio è una soluzione RAG, che significa che ha la capacità di recuperare dai propri documenti aziendali e dare risposte basate sul classico knowledge management, e quindi stiamo sviluppando, alcune di queste sono già pronte, soluzioni che riusciamo a implementare e che quindi hanno anche un costo più accessibile per appunto chi sceglierà di implementarle.
E allora Giada Franceschini, co-founder e AI Solution Architect di Buscia, oggi ospite a Daily On Air da Sandova di Vico, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Giada per la partecipazione, per aver condiviso la tua esperienza. In bocca al lupo e ci sentiamo prossimamente magari per qualche aggiornamento già in questo 2025. Grazie ancora.
Volentieri, grazie a voi e buon weekend a tutti.
Buon weekend.
Presto, grazie.
From a line of lighthouse keepers, we're happy alone with the sea. Thought I'd be on my own. I've a bit of the lighthouse in me. Suddenly there he was, and I'm happy with him by the sea. We've a bit of a glow in each other's company.
Leonardo e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, non mancate di sfogliare i nostri quotidiani Daily Media, Daily Net, il nostro magazine, Daily Magazine appunto, mensile, e il nostro sito dailyonline.it che racchiude la pagina di Leonardo dove sono contenute tutte le 235 puntate del nostro amato format, e poi le piattaforme streaming Spotify, Amazon e Apple che ospitano da un paio di mesi ormai il nostro podcast, due puntate nuove ogni settimana. Abbiamo intanto ascoltato il nuovo album di Anna B. Savage, Savage che è come uno potrebbe pensare una selvaggia del rock and roll, invece è completamente l'opposto, come avrete potuto sentire. Questa musicista londinese di Dublino si è trasferita a Dublino con il suo nuovo compagno e ha realizzato l'album You and I Are Heart, noi due siamo il mondo, quindi una dichiarazione d'amore per la nuova coppia, ma anche per la nuova casa sulla costa dell'Irlanda del Nord. È una musica influenzata fortemente dal folk, ma non solo. Quindi Anna B. Savage, Lighthouse la canzone. E adesso è il momento dello sport, che risolviamo parlando del nuovo, la nuova relazione di Deloitte riguardante i numeri delle squadre di calcio che guadagnano di più, che fatturano di più. L'avete capito già che stiamo parlando dei primi 20 club al mondo che hanno totalizzato ricavi nella stagione 2023-2024 complessivi pari a 11,2 miliardi di euro e con un incremento del 6% rispetto alla stagione precedente. In cima alla classifica il Real Madrid, primo club della storia a superare la soglia del miliardo di euro di fatturato. Numeri straordinari raggiunti anche grazie alla ristrutturazione del Santiago Bernabeu. Subito dopo il Manchester City e il Paris Saint-Germain, finanziati dagli arabi, seguiti dal Manchester United, finanziato dagli americani ormai da più di 20 anni, e poi il Bayern Monaco. Tra i club italiani il Milan occupa il 13° posto con quasi 400 milioni di euro, seguito dall'Inter con 391 milioni di euro e dalla Juventus che invece scivola al 16° posto con 356 milioni di euro ed è stata fortemente penalizzata dall'assenza delle competizioni europee ben nota dovuta alla squalifica dello scorso anno. Insomma Silvia, questo calcio si dice in crisi, si dice qua, si dice là, però poi alla fine i ricavi delle partite superano i 2 miliardi di euro.
E sono in crescita,
sì,
perché
sì,
superare
sì.
2 miliardi di euro, benissimo, ma qual è il trend? Il trend è di crescita, doppia cifra, 11%. Grazie a cosa è stato ottenuto questo risultato? L'ampliamento della capienza dello stadio, l'aumento dei prezzi dei biglietti e anche all'offerta premium per gli spettatori. Nonostante ciò, il principale motore economico dei club rimane la componente commerciale, il merchandising, quindi,
sì, è per forza,
che ha raggiunto un valore complessivo di 4,9, quasi 5 miliardi di euro, che è rappresenta il 44% del totale, con una crescita anche lì a doppia cifra del 10%. Eventi non calcistici, miglioramento delle vendite al dettaglio e nuove sponsorizzazioni sono stati appunto i volani di questo trend.
Come dire, in sintesi, la diversificazione, al di là della partita di pallone che ovviamente rimane centrale, c'è tutto un mondo che va esplorato e si sta allargando a dismisura.
Mentre rimane al palo la TV, i diritti televisivi.
Esatto, che tu sei un'esperta, parlami di questi diritti TV.
Allora, sono oltre 4 miliardi di euro, 4,3, e però non sono in crescita, sono fermi rispetto alla stagione passata.
Sì.
E quindi i 5 maggiori campionati europei, ovvero la nostra Serie A, la Premier League inglese, giusto?
Certo.
Sì, la Liga, la Bundesliga, la Ligue
1, che è francese.
Ligue 1. Stanno attraversando un periodo di stabilità dal punto di vista dei contratti, con accordi che dureranno fino al 2027. Tuttavia in Inghilterra la Premier League si distingueva grazie a un incremento dei ricavi internazionali supportato da nuove partnership in Medio Oriente e Asia Pacifico, nonché diciamo un'altra caratteristica è stata l'introduzione di un'operazione media in-house pianificata per la stagione 2026-2027.
La Premier League è sempre in evidenza, in pole position. Invece riguardo il Real Madrid, la ristrutturazione del Santiago Bernabéu ha contribuito a un aumento del 103% di ricavi delle partite rispetto alla stagione precedente e ha raggiunto i 248 milioni di euro. A questo si aggiunge un aumento del 20% di ricavi commerciali grazie anche a nuove sponsorizzazioni e al miglioramento delle vendite di merchandising. Anche il Manchester City con 838 milioni di euro ha consolidato la sua posizione di club inglese con i ricavi più alti. Al terzo posto, come abbiamo detto in precedenza, c'è il Paris Saint Germain con 806 milioni di euro, seguito da Manchester United 771 milioni di euro. Sono tutti club che poi invece hanno anche dei problemi grossi a livello magari di competizione, soprattutto quest'anno. E poi abbiamo il sempreverde Bayern Monaco con 765 milioni. Il Barcellona, che ha un sacco di problemi finanziari ma sta andando bene dal punto di vista sportivo e ha tanti giocatori bravi, è sceso al sesto posto con 760 milioni di euro e ha registrato un calo di 40 milioni rispetto alla stagione precedente. È un calo causato dalla contrazione di 63 milioni nei ricavi delle partite. Veniamo alle squadre italiane. Il Milan domina i ricavi del calcio italiano. Come, Silvia?
Con tra l'altro 398 milioni di euro, seguito dall'Inter che ne ha 391, la Juventus abbiamo detto è un po' indietro e la mancata partecipazione alle competizioni europee appunto influisce sui ricavi, in particolare quelli televisivi. Il Napoli è al 22%, è il 22esimo, la Roma al 23esimo. Fuori quindi dalle prime 20.
Sì, però poi rimangono comunque esempi di club che hanno un certo potenziale per crescere nei prossimi anni, soprattutto dal punto di vista di De Laurentiis. Per quanto riguarda invece la proprietà della Roma, che è americana, è un po' controversa quello che succede anche al Milan, non si sa bene cosa vogliano fare effettivamente, quale sia la strategia. C'è da dire invece, cambiando, passando di palo in frasca, ma neanche tantissimo, che c'è finalmente un boom del calcio femminile. Non ce ne siamo magari accorti in Italia, dove il pubblico è veramente ampio, soprattutto quando si fanno entrare gratis, ma in America è una botta incredibile.
Quindi diciamo che in Italia ancora deve acquisire credibilità.
Sì, ma non è
autorevolezza.
Però per esempio l'FC Barcellona femminile guida questa classifica con 17,9 milioni di euro, che è un più 26% rispetto a quello che succedeva nel 22-23, seguito dall'Arsenal Woman, poi dal Chelsea Woman, dal Manchester United Woman e dal Real Madrid che chiude la top 5. La crescita di ricavi riflette anche un aumento degli spettatori, quindi una maggiore attrattività, e questo bisogna sapersi identificare. Il calcio è uno sport molto maschile a livello storico, quindi ci vuole un po' di tempo. Questo tempo
Vuole un po' di tempo, però bisogna dire che in parecchi paesi, in parecchie nazioni europee già siamo avanti, quindi siamo noi che siamo po' indietro.
Ma è una questione di identificazione.
Eppure se ne è parlato tanto squadra, della nostra nazionale.
Si cerca appunto una spinta anche mediatica, quindi c'è una strategia di comunicazione importante. Per quanto riguarda comunque maschi, femmine, il futuro del calcio dipende sempre di più dagli investimenti infrastrutturali. Infatti Milan e Inter, per esempio qua a Milano, due proprietà, non proprietà, che cercano di costruire uno stadio e non si sa ancora bene dove e San Siro cosa ne facciamo, però è importante questa cosa. E questo al di là del fatto che la pandemia abbia un po' bloccato lo sviluppo, però per esempio la Juventus ha avuto quel periodo di 10 anni di successi proprio in concomitanza con l'apertura del nuovo stadio. Sembra una coincidenza e in realtà è un qualcosa che accade sempre. E comunque nel 2025 sono previsti oltre 300 progetti di stadi nuovi in tutto il mondo, con l'obiettivo di creare centri multifunzionali capaci di generare fatturato durante l'anno e al di là delle partite. Capito? È al di là delle partite. De Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia, vi saluta, vi auguro un buon weekend, vi rimanda alla puntata di mercoledì prossimo e vi lascia con il nuovo disco dei Veils di Finn Andrews, Il figlio dell'ex tastierista degli XTC, gruppo anglo-australiano che a me piace tantissimo. Il disco precedente mi aveva fatto impazzire, questo lo devo ancora maturare come ascolto. Si intitola Asphodels, gli Asfodeli. Ha un qualcosa di David Lynch. Atmosfere, guarda un po',
linciana.
Non è una suggestione dovuta alla recente scomparsa del caro David, ma ci sono anche, c'è anche qualcosa che ricorda Tim Burton, che è ancora vivo, e non toccare ferro, Tim. E insomma, The Veils, quindi questo cantautorato così atmosferico, così onirico, così art. Vero però, Melancholy Moon, la luna malinconica degli Asfodeli, di The Veils, di Finn Andrews, quindi di Leonard e Sandova DV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, vi saluta, ciao a tutti.
Ciao.
Following a feeling, now I'm running out of road. We're searching for some higher meaning and a heart to share the load. So what of annihilation? And so what if love's to blame? We all must face our transformation in this world of ash and flame. Melancholy moon, you always come too soon. Melancholy moon, you always come too soon. Like Shiva the destroyer, or like Jesus of the plain, you better find a better lawyer if you don't want to take the blame. So what of resurrection? So what of my love and all? Thought I'd found that great connection, but she was immune to my charms.